Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 37-2019. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali. Appello, scusate.
Grazie, buonasera. Albino Zuliani, Avanzini Patrizia, Roberta Gandelli, Giorgio Diletti, Alessio Andreis, Mario Zanoni, Luisella Girardi, Andrea Rodella, Maria Chiara Guzzi ha comunicato che non sarebbe stata presente, Giancarlo Allegri, assente, Bernardo Viali, sono presenti il vice consigliere Altrassini, presidente Valdi, prego.
Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente.
Leggo i titoli delle deliberazioni. Contrariamente al testo come è stato depositato, votiamo, siccome sono i verbali di due sedute, scusatemi, li votiamo separatamente, nel caso qualcuno fosse stato presente alla prima e non alla seconda. Comunque, nella seduta del 12 giugno, il Consiglio ha approvato l'esame condizione degli eletti a norma del capo secondo, titolo terzo del decreto legislativo 267-2000, poi si è fatto il giuramento del sindaco, il Consiglio si è limitato a prendere atto, così come della composizione della Giunta, che è il verbale 14, il verbale 15, viceversa l'istituzione della Commissione elettorale comunale, l'elezione dei componenti, e il verbale 16, l'istituzione della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, anche qui nomina dei componenti. Dopodiché, la seduta successiva, il 26 luglio, il verbale 17, il regolamento delle commissioni comunali, esame d'approvazione e modifiche, la definizione degli indirizzi per le nomine e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, la 18, e la deliberazione numero 19, l'unione dei comuni della Valtenisi, l'elezione dei rappresentanti dell'ente in seno all'assemblea. Queste sono le deliberazioni. Prego.
Allora, mettiamo in votazione i primi, quelli del 12. Allora, favorevoli? Astenuti? Contrari? Ok, un astenuto. Adesso votiamo per i verbali del 26, favorevoli? Astenuti? Contrari? Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. È praticamente la lettura di un atto pervenuto dalla Corte dei Conti. Allora, il magistrato istruttore, dottoressa, praticamente devo solo fare una lettura e basta. Martinella Colucci, visto, scusate ma c'è una luce che ci vedo malissimo, sì, grazie, perché ci leggo male.
Dunque, ci è arrivata una comunicazione della Corte dei Conti relativa al questionario del rendiconto per l'esercizio 2016. Vi leggo sostanzialmente le considerazioni fatte dalla Corte dei Conti. Considerato che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti, istruttori per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale, cioè sostanzialmente hanno chiuso e archiviato la questione, peraltro hanno fatto una serie di osservazioni che vi vado a leggere. Per questi motivi dispone lo stato degli atti l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, raccomandando all'ente di valutare attentamente la congruità degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di quel decreto legislativo 118-2011, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si fa presente in particolare che in BIDAP, che è una banca trattati, l'accantonamento a titolo del fondo crediti di dubbia, del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2016 risulta pari ad 1.050.000, mentre nella relazione dell'organo di revisione dell'accantonamento risulta indicato in 1.900.169,34. Risulta altresì una discrasia tra quanto indicato nel questionario, domanda 151, e quanto indicato nella relazione dell'organo di revisione, a pagina 19. In merito al metodo di calcolo utilizzato, si rammenta che il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un fondo rischi volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. I principi contabili prevedono due metodi di calcolo, quello ordinario e quello semplificato. Il metodo ordinario, unico metodo che sarà utilizzabile a regime, prevede che a consuntivo il fondo crediti di dubbia esigibilità sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in conto residui degli ultimi 5 esercizi per il 2016, il quinquennio di riferimento è 12-16. Con riferimento al metodo cosiddetto ordinario, come già annunciato dalla sezione nella deliberazione 331-2017, in occasione delle verifiche sul rendiconto 2015, si ribadisce che non è corretto procedere in sede di consuntivo all'abbattimento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, posto che tale facoltà al contrario è riconosciuta dal legislatore per il bilancio di previsione. Per il 2016 l'abbattimento consentito è pari al 55%, tale facoltà non è emessa nemmeno al consuntivo 17-18 con riferimento all'abbattimento del predetto fondo, rispettivamente a 70-85%. La facoltà di abbattimento, secondo tali percentuali, difatti è ammissibile per il 2017-2018 solo per il bilancio di previsione. Con riferimento al metodo semplificato, infine, da calcolare secondo la seguente formula: fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o stralcio dei crediti, più l'importo definitivamente accantonato del bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità nell'esercizio. Nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, si rammenta che lo stesso può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e che in ogni caso. L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019. Ciò posto, tenuto conto di quanto già indicato nella deliberazione della sezione 331-2017 del 22 novembre 2017, ci si riserva ogni ulteriore verifica sul corretto accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di verifica del prossimo rendiconto, invitando l'ente sin da ora a comunicare la reale quantificazione del fondo di consuntivo 2016 e il relativo metodo di calcolo utilizzato entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, effettuando altresì le eventuali correzioni in BDAP, ove l'importo effettivamente accantonato sia quello indicato nella relazione dell'organo di revisione. 2. Monitorare e accelerare l'efficienza della riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada. 3. Rispettare scrupolosamente il limite di cui è l'articolo 9,28 del decreto legge 78-2010, attesa la risposta fornita alla domanda 196 del questionario, da cui emerge una spesa per un contratto a tempo determinato per l'anno 2016 di euro 12.832,82 a fronte del limite di spesa di euro 7.730,12, con uno sforamento pari a 5.102 euro. Monitorare attentamente la gestione dei residui, sia attivi che passivi, ai fini del rispetto dei principi contabili, con particolare riguardo alle previsioni di cui è l'allegato 42.91 del decreto legislativo 118-2011. Sul punto si evidenzia lo sforamento per il 2016 e il parametro di deficitarietà numero 4 del DM 18 febbraio 2013, avente ad oggetto volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo primo superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. 5. Monitorare la gestione economica, atteso il risultato economico di esercizio negativo. 6. Controllare attentamente la discrasia del fondo cassa registrata per un importo di euro 1.580,86 tra il conto del tesoriere e le scritture contabili. Si chiede che il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il presidente del consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consigliare. Si chiede infine la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, in sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 33-2013, con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. Grazie.
Grazie, dottor Sacchi. Passiamo al punto numero 3, riconoscimento di debito fuori bilancio, ex articolo 194, decreto legislativo 367-2000 per spese legali, sentenza numero 53-28-26-2019 e ripiano variazione al bilancio. Diamo la parola alla dottoressa Lancellotti che è intervenuta. Grazie.
Sì, allora, si tratta di un debito fuori bilancio di 300, poco meno di 394 euro e la legge, diciamo la normativa prevede che le sentenze che condannano al pagamento delle spese, in questo caso le spese di giudizio per l'avvocato della controparte, vengano riconosciuti come debito fuori bilancio. Il Comune accantona ogni anno una parte dell'avanzo come fondo rischi da contenzioso, pertanto è stato diciamo prelevata una quota di questo avanzo per coprire questa spesa. Una sentenza dell'ICI, un ricorso ICI che non è andato a buon fine.
Ci sono domande? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Grazie. Punto numero 4, assestamento di bilancio. Variazione al DUPS, salvaguardia e equilibri di bilancio anno 2019. Passo di nuovo la parola alla dottoressa Lancellotti, grazie.
Allora, si tratta di un adempimento che viene fatto tutti gli anni entro il 31 luglio, nel quale diciamo, viene preso in esame tutto quello che è il bilancio, quindi l'andamento del bilancio sia in termini di competenza, quindi bilancio 2019, sia nella gestione residui, per cui residui che provengono dagli anni passati. Quindi si valuta quello che è l'equilibrio del bilancio e anche in termini di cassa, quindi la possibilità di eventualmente di pagare le spese e anche la velocità con la quale si incassano le entrate, ripeto, sia in parte corrente sia in gestione residui che in gestione competenza. Il bilancio diciamo di Padenghe, facendo anche proiezioni rispetto al 31-12, risulta in equilibrio, si prevede un possibile avanzo, si prevede di riscuotere le entrate e anche le spese. L'unico che poi è lo stesso rilievo dei Corte dei Conti, l'unico criticità è la riscossione delle multe, dei ruoli della Polizia Municipale di anni molto vecchi, che però sono coperti da quello che invece è un fondo crediti dubbia esigibilità che è quasi di 2 milioni di euro, pertanto risultano coperti. Tra l'altro tutti gli uffici, ovviamente ad esclusione a questo punto dell'ufficio dell'area finanziaria che invece ha fatto riconoscimento dei debiti, hanno attestato che non ci sono debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili alla data della presente delibera. Oltre agli equilibri c'è anche la parte dell'assestamento, quindi l'assestamento che è una sorta di variazione di bilancio, nella quale può essere applicato anche l'avanzo in parte corrente, anche se ormai con l'armonizzazione contabile anche l'avanzo in parte corrente può essere utilizzato solo ed esclusivamente in determinati casi e per determinate spese. In questo caso avanzo in parte corrente è stato applicato solo ed esclusivamente, ma si tratta di avanzo accantonato per la liquidazione dell'indennità di fine mandato del sindaco uscente, e dopodiché sono stati applicati sia avanzo libero che avanzo per gli investimenti per finanziare quella che è la parte in conto capitale, e quindi per 286.000 euro totale e 300 di avanzo, di cui 75.000 euro sono fondi destinati agli investimenti, ed è tutta la parte destinata agli investimenti che c'era nell'avanzo del rendiconto 2018, e 210.000 euro invece fondi liberi, quindi sono quelli che possono essere utilizzati anche volendo per la parte corrente, cosa che appunto, come dicevo, non c'è stato, diciamo, questo tipo di non è stato applicato. Le spese, la variazione, quindi l'assestamento, si chiude con 941.700 di maggiori entrate e 2.345.600 di minori entrate. Allora, le minori entrate, diciamo, sono così alte, ma diciamo che si coprono con le minori spese, perché si tratta di un intervento al titolo secondo che è stato modificato, pertanto è stata ridotta sia l'entrata che la spesa. Per quanto riguarda invece le spese, abbiamo un'uscita in meno, per 469.000 euro e uscita in più, scusate, per 469.000 euro, e uscita in meno per 1.580.000 euro, e con l'applicazione di 293.000 euro di avanzo. Il bilancio è, e anche con questa variazione rimane in equilibrio, e altro.
Domande? Passiamo allora alla votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Chiediamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Punto numero 5. Ringraziamo la dottoressa Lancellotti. Punto numero 5. Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Le linee programmatiche del quinquennio amministrativo 2019-2024 del Comune di Padenghe sul Garda corrispondono al programma elettorale sottoposto al voto dei cittadini il 26 maggio 2019 e sul quale il sindaco e la sua maggioranza sono stati eletti. Gli indirizzi e le proposte che hanno ottenuto un ampio consenso costituiranno pertanto la base del nostro operato. L'attuale maggioranza opera in continuità con le due precedenti amministrazioni. L'innesto di nuove persone ed il mutato contesto temporale hanno prodotto un naturale aggiornamento di alcuni progetti e l'introduzione di nuove idee e metodologie. Possiamo tranquillamente affermare che le linee programmatiche hanno radici nel lavoro svolto dal 2009 al 2019 e intendono rispondere alle attuali e crescenti esigenze dei cittadini, ed hanno ben chiara la visione di quello che dovrà essere Padenghe negli anni a venire. Riassumiamo questi concetti in un motto: impariamo dal passato, viviamo nel presente, progettiamo il futuro. I nostri principi cardine sono: individuare le esigenze dei cittadini con l'ascolto, la consultazione e la partecipazione attiva, salvaguardare l'ambiente, gestire virtuosamente la finanza pubblica e garantire il buon governo, offrire servizi efficienti ed attenzione verso tutti i cittadini, in particolare i più deboli e fragili, con oggettività e imparzialità dei giudizi ed onestà delle decisioni. Per noi Padenghe deve essere una comunità aperta a chi vuole contribuire ad elevare la qualità della vita di tutti, accogliente con chi rispetta le regole della convivenza civile, solidale con chi è in difficoltà, ma è disponibile ad impegnarsi per migliorare la propria condizione. La pace sociale rappresenta per noi un traguardo irrinunciabile. Fatta la premessa, passiamo ai vari capitoli. Opere pubbliche. Innanzitutto bisogna curare la corretta manutenzione del patrimonio esistente per garantirne la fruibilità. Ogni nuova opera sarà sottoposta ai criteri di urgenza, priorità, pubblica utilità e sostenibilità, sia economica che ambientale, in linea con le risorse disponibili, umane e finanziarie, con le caratteristiche demografiche ed ambientali di Padenghe e con i limiti temporali del mandato. La logica della qualità prevarrà su quella della quantità. Alcuni progetti sono il completamento naturale di quanto iniziato negli anni scorsi. Nel plesso scolastico sono in corso opere di razionalizzazione e efficientamento degli impianti elettrici antincendio, a completamento dell'intervento di messa in sicurezza antisismica effettuato in precedenza. Non mancherà il supporto all'asilo infantile, Zinelli Perdoni, in ordine all'adeguamento antisismico della struttura. Palestre comunali. Metteremo a disposizione della scuola e della cittadinanza due strutture adeguate alle più recenti normative e omologazione, valutando costi e metodi per la loro realizzazione. Come abbiamo illustrato nel programma elettorale depositato, vari edifici sono coinvolti nel progetto globale con soluzioni indipendenti, la palestra, il centro sportivo Don Carlo Tosi e il magazzino comunale sottostante. Ribadisco nella massima trasparenza che appena chiariti alcuni aspetti normativi ed economici, torneremo sull'argomento dedicando tutto il tempo necessario e con le dovute e dettagliate informazioni. Si tratta di un'operazione indubbiamente complessa per i passaggi sequenziali che comporta, ma che, giunta a termine, come spieghiamo, risolverà varie criticità e risponderà alle sollecitazioni e esigenze riscontrate. Impianti sportivi. Verranno effettuate le verifiche tecniche perché gli impianti elettrici siano perfettamente a norma, efficienti sotto il profilo dei consumi e del risparmio energetico, sostenuti da una manutenzione programmata che ne garantisca elevati standard di qualità e di sicurezza. Fra gli impianti si annoverà anche il bocciodromo comunale. Per l'impianto di irrigazione al campo di calcio in erba vanno compiute valutazioni con la polisportiva in ordine al cambio di strategie registrato nel settore calcio. Casa delle associazioni. È nostra intenzione trasferire la maggior parte dei servizi attualmente ospitati nell'ex municipio di Piazza Matteotti nei volumi sotto Piazza D'Annunzio e destinare l'immobile a casa dell'associazione di Padenghe con adeguati uffici e sale riunioni. Vasori. Attiveremo un processo di controllo e monitoraggio degli scarichi nel letto del torrente e di una manutenzione programmata per valorizzare gli aspetti ambientali e naturalistici. Sentieri. Si darà corso a quanto previsto in dettaglio nel programma elettorale con la manutenzione dei sentieri esistenti, la creazione dei nuovi percorsi, il monitoraggio degli accessi e gli strumenti che ne garantiscono e facilitano la percorribilità, cartelli, mappe cartacee e digitali. Centro storico e frazioni, riqualificazione, nuova progettazione organica di aree, arredi ed illuminazione, in modo da poter aumentare la fruibilità degli spazi ed incentivare le attività economiche presenti. Cimitero, si procederà con un progetto di riqualificazione e alla realizzazione della pavimentazione di una parte del parcheggio, per migliorare l'accessibilità alle persone diversamente abili ed implementare i sistemi di sicurezza e videosorveglianza. Sicurezza e protezione civile. Intendiamo proseguire l'esperienza del servizio H24 con l'Unione dei Comuni della Valtenese, con cui va valutata la possibilità di ampliamento dell'organico per incrementare la presenza sul territorio, in particolare d'estate, per accrescere della sicurezza percepita. Miglioreremo il sistema di videosorveglianza sulle aree sensibili, sul piano della qualità delle immagini e sullo scambio rapido di informazioni, utilizzando telecamere di ultima generazione. Per raggiungere questo risultato va ottimizzata la copertura Wi-Fi sfruttando le nuove opportunità tecnologiche disponibili. Prosegue l'esperienza del controllo del vicinato. In previsione della creazione di un nucleo locale di protezione civile, la protezione civile per la quale però va individuata una sede idonea. Turismo, commercio e attività produttive. Se si vuole parlare di turismo autentico, bisogna dotare Padenghe delle necessarie strutture di accoglienza, capienti per il numero e attrattive per qualità. Negli ultimi anni c'è stato un miglioramento, ma si deve fare di più. Una delle leve è lo strumento urbanistico, con incentivi alla trasformazione e alla riqualificazione. L'altra è la sinergia fra pubblico e privato, intendendo per tale gli operatori del settore. Nell'ambito campeggi si registra un interesse in tal senso, in quello alberghiero e in itinere la proposta di un hotel nelle vicinanze del centro, via Verdi e via Manara, ed auspichiamo uno sbocco analogo anche per la ex casa di riposo Filanda. Intendiamo valutare la creazione di aree di sosta a pagamento controllate periodicamente dalla polizia locale e affidate a un gestore per camper e caravan di passaggio in prossimità del centro urbano per favorire tutto l'anno la visita del centro paese. Padenga e la Valtennesi devono saper fare sistema, ovvero mettere in rete competenze, conoscenze e servizi. Ciò vale per gli enti culturali, ricreativi e sportivi, per la sentieristica e le attrazioni naturalistiche, storiche e artistiche, per i trasporti terrestri e acquari e gli impianti sportivi, per le informazioni sulle programmazioni dell'intrattenimento. È auspicabile la sinergia tra le attività private e l'istituzione e la promozione dell'accoglienza in tutti gli ambiti, anche per le attività commerciali, che a tal fine vanno sostenute con strumenti di marketing e formazione. Tutto il comparto turistico, commerciale, artigianale va aiutato nella ricerca di bandi e finanziamenti che portino risorse per i nuovi investimenti. È necessario rafforzare il legame tra le presenze al lago e la frequentazione del paese. La Proloco avrà per noi un ruolo fondamentale, quello di motore di molte iniziative. Per questo intendiamo potenziarne le risorse umane ed economiche. Bisogna agevolare la conoscenza delle attività artigianali di servizio presso di chi vive e chi frequenta il nostro comune. Padenghe può e deve essere attrattiva tutto l'anno, ha un clima e delle bellezze che la consentono. Queste opportunità si possono sviluppare con un adeguato programma di eventi a sostegno. Intendiamo valorizzare le produzioni locali tipiche con l'istituzione del registro dei prodotti DECO. Ribadiamo la nostra ferma intenzione di utilizzare la parte dell'area artigianale già urbanizzata. Ecologia e ambiente. Raccolta differenziata e risparmio energetico proseguiranno in continuità con i programmi avviati, riducendo le aree di criticità e migliorando i risultati con iniziative di sensibilizzazione ed investimenti adeguati. Informazione, informazioni ed opere. Verrà attivata l'appendice del centro di multiraccolta Isola Ecologica con servizio H24 per alcuni tipi di rifiuti. Risparmio, riciclo e riuso continueranno ad essere punti di riferimento. In collaborazione con Garda 1 e con aziende private ci proponiamo di incrementare la mobilità basata sulla tecnologia elettrica di auto e biciclette. Padenghe è riconosciuto da tutti come un paese pulito, va mantenuto tale, con campagne educative e sanzionamento dei trasgressori. Servizi sociali. Anche Padenghe, che può essere definito tutto sommato un paese benestante e sicuramente con buone qualità della vita, non mancano situazioni di disagio e bisogno. Il Comune si rivolgerà a chi vive queste criticità, in ogni caso direttamente, attraverso i propri uffici dedicati e in sinergia con tutti i soggetti che per vocazione e per scelta possono completare o incrementare il nostro welfare. Il dialogo sarà a 360 gradi con enti, associazioni, singoli cittadini, realtà pubbliche e private, laiche e religiose. L'aiuto, come giusto sia, sarà selettivo, indirizzato a chi davvero versa in situazioni di necessità e non gode di una rete parentale o amicale di supporto. Scuola dell'infanzia, casa di riposo, oratorio, polisportiva, associazioni, solo per citarne alcuni, saranno referenti in loco, insieme ovviamente a chi già svolge questa funzione in ambito pubblico. Ci rivolgeremo a tutte le fasce della popolazione consapevoli che chi è più fragile richiede maggiore attenzione, come diversamente abili, minori e anziani. Questo tanto per gli italiani che per gli stranieri, inseriti nella nostra comunità e rispettosi delle regole di convivenza civile. Garantiamo il mantenimento di tutti i servizi in essere e, se ci saranno necessità e risorse, saranno implementati e migliorati. Ci sta particolarmente a cuore la componente anziana, per il suo stato, sia pure eterogeneo, e per rilevanza numerica. Partirà il progetto dell'università della terza età, anche se ormai, per chi l'ha superato i 75, si parla di quarta età, e la sua programmazione sarà orientata al benessere, alla salute, alla cultura, allo svago e al divertimento, con l'obiettivo dichiarato di combattere la solitudine. Giovani. Ai giovani abbiamo dedicato un apposito capitolo del nostro programma perché intuiamo le loro difficoltà generazionali e il distacco dalle istituzioni. È prevista la creazione di spazi e strutture esistenti o ex novo, il rilancio degli organismi di rappresentanza in essere e la costituzione di altri nuovi. Faremo il possibile per fare dei protagonisti, dato che il nostro futuro, ma siamo consapevoli che senza un loro diretto coinvolgimento non si raggiungeranno i risultati sperati. Cercheremo metodologie nuove e ci sforzeremo di parlare, parlare il loro linguaggio, ma proprio perché riteniamo inutile un atteggiamento paternalista, li inviteremo a farsi avanti e in ogni occasione, anche per contestarci se serve, ma almeno si aprirà un dialogo che spero vivamente sia costruttivo. Non entro nel merito delle singole proposte, le mandiamo al programma depositato, ma rinnovo la richiesta di impegno in prima persona. Sport e tempo libero. Sono convinto che su questi argomenti abbiamo gli stessi valori: salute, benessere, competizione leale, sano agonismo, spirito di squadra e di sacrificio, momenti di relax e divertimento intelligente. Riconfermo la nostra volontà di pensare allo sport e al tempo libero come a qualcosa che non ha un'unica appartenenza, ma anche se sono evidenti le specificità e le prevalenze di età. La pensiamo così tanto per gli investimenti negli impianti quanto nelle attività. Queste ultime sono da sempre prerogativa delle associazioni sportive, in primis la polisportiva Giambattista Viegenzi, e tali rimarranno. Noi le sosterremo economicamente e le affiancheremo per la parte crescita culturale, salutistica e psicofisica e informativa. Riguardo agli impianti, valgono le regole che ci siamo dati per le opere pubbliche. Contribuiremo allo sviluppo anche nelle discipline che non necessitano assolutamente di strutture dedicate, intese come costruzioni, ma che si avvalgono di spazi all'aria aperta, parco Vasori, sentieri e del nostro lago. Confermiamo il mantenimento dei servizi e delle esperienze in essere come Junior Camp e stiamo definendo l'individuazione di un'area dedicata allo sgambettamento dei cani. Anche quelli fanno palestra. Scuola. L'offerta scolastica di Palenghe è unanimemente riconosciuta come eccellente. Un sistema educativo e di apprendimento che dall'asilo nido alla primaria di secondo grado accompagna bambini e adolescenti per un percorso didattico e formativo che consente loro di affrontare in tranquillità i livelli scolastici superiori, ma soprattutto li attrezza a crescere come cittadini attivi e persone consapevoli, un'autentica scuola di vita. Intendiamo pertanto mantenere tutti i servizi in essere che hanno la loro importanza nel conseguimento di questo importante risultato e le collaborazioni con gli istituti sul territorio. Permettetemi di dare per scontate le proposte che normalmente formano il piano per l'attuazione del diritto allo studio, nel rispetto della legge regionale del 20 marzo 1980 numero 31, inerenti. Servizio di trasporto scolastico, servizio di sorveglianza nei pressi del plesso scolastico, servizio mensa scolastica, contributi a sostegno rette della scuola dell'infanzia Zinelli Perdoni, libri di testo ed uso individuale per la scuola primaria, materiale e supporti didattici, sostegno alla programmazione educativa e didattica nella programmazione scolastica, progetti specifici per l'inserimento e la frequentazione di alunni diversamente abili, borse di studio, sostegno a progetti condivisi volti a coinvolgere bambini e ragazzi in percorsi formativi di ogni genere. È nostra ferma intenzione proseguire l'opera di riqualificazione degli edifici scolastici per consentire la crescita qualitativa del servizio educativo. Garantiremo il sostegno all'esperienza dell'Orchestra Millennium. Infine, vogliamo istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, formato da studenti della scuola secondaria. Biblioteca. È un servizio molto apprezzato e il gradimento riguarda non solo l'attività tradizionale, ma anche le numerose attività culturali che si svolgono ormai all'interno e all'esterno. Tutto ciò che ha avuto riscontro positivo rimarrà. Inoltre intendiamo studiare una rimodulazione degli spazi e degli orari di apertura per offrire nuovi interessanti servizi. Cultura ed eventi. La conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico, il recupero delle tradizioni della cultura locale ed una crescita culturale che stimoli lo scambio di diverse esperienze costituiranno le principali linee guida del fare cultura a Palenque. Con la disponibilità dell'auditorio si apre un nuovo scenario spazio-temporale, un luogo strutturalmente idoneo agli eventi che ospiterà conferenze, riunioni, cinema, teatro, musica, arti varie e la possibilità di una programmazione per tutto l'anno. La linea è tuttora orientata a produzioni di qualità, sia classiche che innovative, e non disdegnerà sperimentazioni in particolare verso i giovani. Gli enti avranno principalmente il compito di intrattenere residenti, turisti ed ospiti, non solo d'estate, ma con la finalità di destagionalizzazione, di destagionalizzare le proposte. A tal fine sarà strategico un approccio anche di tipo tecnico, di marketing e la collaborazione con soggetti privati, ovvero gli operatori del turismo e del commercio. L'incertezza determinata dalla consultazione elettorale tenutasi a ridosso della stagione estiva non ha consentito di intervenire più di tanto nella programmazione. Con il tempo necessario a disposizione verranno avanzate proposte innovative sia per Padenghe Estate che per alcune particolari manifestazioni come Padenghe Verde e Padenghe Medioevale. La Proloco avrà in questo ambito un ruolo di maggiore rilievo. Relazioni con il cittadino, partecipazione e comunicazione. Cortesia, competenza, celerità, chiarezza sono le nostre parole d'ordine. Verrà rivisto il regolamento delle commissioni e degli incarichi di rappresentanza del Comune per favorire la partecipazione e la trasparenza. Le commissioni saranno ridotte e semplificate, rimarranno le consulte di cui andranno risolte le criticità. Verrà attivato il numero di WhatsApp per trasmettere via smartphone, quindi in tempo reale, informazioni di pubblica utilità nel rispetto della privacy. Intendiamo incrementare la frequenza del notiziario comunale, almeno 3 numeri all'anno, e migliorare la funzionalità del sito internet comune su tutti gli aspetti, estetico e pratico. Bilancio e fiscalità. La situazione finanziaria del Comune di Padenghe è buona su tutti i parametri. Questo ci consente di assumere l'impegno di non aumentare la tassazione e di mantenere le fasce di esenzione per i redditi più bassi, salvo imposizioni statuali o situazioni eccezionali. Il principio base sarà l'equità fiscale. Eventuali errori di valutazione o gestione nei confronti del cittadino utente saranno corretti tempestivamente e senza aggravi di spesa. Il costo dei servizi a domanda individuale sarà modulato sulle effettive condizioni economiche del nucleo familiare. Il bilancio sarà illustrato in modo chiaro anche per i cittadini con l'obiettivo di redigere il bilancio sociale da affiancare al consuntivo. Un'evoluzione del bilancio sociale è il bilancio partecipato, ovvero la possibilità di effettuare stanziamenti su alcune voci di investimento, scuola, verde, sport, giovani, su istanza della popolazione. Si prevede la presentazione pubblica di un bilancio di metà mandato con verifica sull'attuazione del programma. Unione dei Comuni della Valtenesi. Il percorso, iniziato 10 anni fa, ha prodotto risultati positivi, ma l'Unione va oggettivamente, profondamente rinnovata per non perdere i vantaggi acquisiti e, se possibile, produrne di nuovi. Deve contribuire a fare sistema, ormai indispensabile, superando evidenti criticità. Territorio urbanistica. Consci dell'importanza di ciò, in maniera non retorica definiamo il nostro bene più prezioso e la nostra eredità per le prossime generazioni. Proseguiremo la politica intrapresa, programmazione e gestione razionale e sensibile al suo utilizzo, volte a preservarlo. Di conseguenza, nessuna area residenziale in aggiunta a quelle residue già inserite nel PGT vigente, recupero dell'esistente e completamento di quanto già previsto, incentivando il cambio di destinazione di aree residenziali in turistico-ricettive. Grande attenzione allo sviluppo della fascia lago, improntata alla qualità delle strutture turistico-ricettive, criterio che verrà esteso a tutto il territorio comunale nella valutazione di questo genere di interventi, prevedendo incentivi al recupero di aree degradate ed edifici dismessi. Al fine di salvaguardare i negozi di vicinato, non autorizzeremo alcun nuovo centro commerciale o media struttura di vendita da 150 a 1500 metri quadri nel territorio comunale. Puntiamo alla riqualificazione del centro storico e dei nuclei periferici consolidati, privilegiando gli edifici passivi e volti alla normativa antisismica. Rivalutazione della parte di area artigianale già urbanizzata, ma ancora inutilizzata, anche in alternativa alla semplice vendita. Valorizzazione del parco locale di interesse sovracomunale in chiave ambientale e turistica, anche tramite privati. Nessuna nuova residenza turistico-alberghiera, cosiddetta RTA, e disponibilità a valutare con buon senso e chiaro interesse pubblico la chiusura dei contenziosi in essere. In sintesi, concepire l'uso del territorio al fine di salvaguardia dell'ambiente, sviluppo dell'economia e sicurezza delle famiglie.
Possiamo leggere un'osservazione in merito al discorso palestra, se possibile.
Posso, questo era il coso, però adesso abbiamo già fatto qualcosa, quindi volevo comunicare delle variazioni.
Okay.
Palestra comunale. Alla luce di interessanti novità di questi giorni, è oggetto di un'attenta riflessione. In effetti abbiamo ricevuto dei consistenti finanziamenti che andrebbero a coprire per buona parte la messa in sicurezza antisismica della attuale. Il rifacimento della pavimentazione e dei servizi, la messa in sicurezza dell'impianto elettrico antincendio che peraltro è già partita. Quindi tutte queste motivazioni ci fanno propendere per questa soluzione, impiegando progetto e risorse per la palestra che era prevista, nella palestra che andremo a costruire al posto della Don Carlo Tosi, che dovrà essere demolita perché inutilizzabile in queste condizioni e sicuramente non risponde più alle caratteristiche di cui il paese ha bisogno. Questa è una comunicazione, in quanto il programma era antecedente, era stato fatto logicamente per il 27, invece adesso abbiamo fatto in questi mesi dei passaggi, e questo qua è il passaggio per la palestra, che magari poteva essere una delle vostre osservazioni.
Sì.
Su Piazza D'Annunzio, per esempio, abbiamo installato delle telecamere, due telecamere sono state installate, una sulla parte anteriore e su una parte posteriore. A breve inizierà un lavoro per la realizzazione di un parcheggio, un ampliamento, si passa praticamente dal prato che attualmente c'è a circa 30 posti, giusto? C'è 30 posti macchina, comprese. Vogliamo spingere anche sul discorso elettrico, due colonnine per l'alimentazione di macchine elettriche, perché vogliamo implementare anche il discorso dell'utilizzo delle macchine elettriche. Per il tunneling, che sarebbe il dispositivo che ci potrebbe consentire di mettere in salvaguardia la parte del paese che, quando ci sono delle bombe d'acqua, come purtroppo ultimamente succede, ci permetterebbe di mettere in salvaguardia, è stato dato l'incarico, per cui a breve partirà la progettazione e auspichiamo una realizzazione logicamente nel 2020. Poi abbiamo fatto degli interventi anche al cimitero, abbiamo cercato di metterlo in sicurezza, abbiamo tagliato le piante in maniera tale da dare maggiore visibilità a chi deposita le macchine, perché purtroppo sappiamo benissimo che c'è il grosso problema che, se uno lascia una macchina, rischio di trovare purtroppo i vetri rotti. E anche qua stiamo facendo partire il bando per il discorso della pavimentazione di tutto il parcheggio. Abbiamo iniziato il rifacimento dell'impianto di irrigazione e stiamo mettendo in sistemando anche delle aperture che avevano un po' di problemini. Questo per quanto riguarda il discorso del cimitero. Per quanto riguarda il discorso che si accennava prima della comunicazione, abbiamo attivato il servizio WhatsApp, abbiamo già raccolto molte adesioni, quindi riteniamo che sia, che sarà e diventerà un servizio molto utile. Adesso per il momento stiamo raccogliendo le adesioni, poi daremo delle informazioni, comunque sarà uno strumento, diventerà uno strumento molto, molto importante per le comunicazioni, informazioni di pubblica utilità, nel rispetto della privacy logicamente, perché tutto viene gestito con un dovuto rispetto della privacy. Comunque sarà un mezzo ideale per comunicazioni, allerte meteo, allerte di situazioni critiche e quant'altro. Poi abbiamo fatto un intervento, diciamo, di ripristino della visibilità per quanto riguarda il piazzale sotto il castello. Sono state asportate delle strutture ormai diventate obsolete e abbastanza, diciamo così, in uno stato abbastanza passivo. Abbiamo provveduto anche al taglio delle piante e adesso chi arriva in quel parcheggio gode di un ottimo panorama, oltre che avere più posti macchina a disposizione sia delle attività lavorative, sia delle attività nel qual contesto del discorso teatro, castello e quant'altro, perché il posto per i parcheggi non è mai sufficiente. Queste, diciamo, sono alcune iniziative che nel frattempo, a differenza di quanto è stato detto nel programma, sono già state attivate. Prego.
No, in merito al discorso della palestra abbiamo appunto letto l'integrazione che ci è stata inviata relativa alla nota di aggiornamento al progetto. Sicuramente il fatto che il Comune abbia ricevuto quasi 600.000 euro è una cosa che anche noi come minoranza apprezziamo e siamo contenti di questo. Riteniamo però, insomma, così una scelta errata andare a investire 800.000 euro su una palestra costruita agli inizi degli anni 80. Soprattutto 60 giorni dopo, diciamo così, la vostra vittoria alle elezioni, c'è un cambio di programma, perché il consigliere comunale Andrea Rodella, durante un video messaggio del 20 maggio, dice, citando le sue parole, riferendosi al plesso scolastico di Via Talina che aveva subito un anno prima l'intervento antisismico, dice: nel piano di protezione civile questo è il luogo dove dovrà avvenire la raccolta della popolazione in caso di calamità naturali tipo terremoto. Questo è uno dei motivi per cui verrà realizzata qui anche la nuova palestra comunale antisismica al posto di quella attuale, con spazi doppi. Nella nota di aggiornamento presentata dal dottor Fornari, responsabile dell'area tecnica del nostro comune, si legge che il progetto di messa a norma sismica ha ottenuto un contributo dal MIUR e dal MEF per €592.500 su un importo totale del progetto di €790.000. In merito al fatto che il nostro comune abbia ottenuto tale contributo ci dichiariamo sicuramente soddisfatti, ma la domanda è appunto quella che è stata fatta prima: perché investire €800.000 su una struttura costruita inizio anni 80? Siamo consapevoli che il plesso scolastico debba avere la propria palestra, questo non lo decide un'amministrazione comunale, ma è la legge che lo prevede, nelle linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione. La vostra scelta di optare per l'allargamento sismico dell'attuale palestra viene giustificata sostenendo che sono le linee guida ministeriali relative ai contributi economici che si andranno a ricevere ad avervi indirizzato su questa strada, abbandonando il progetto iniziale di ampliamento della palestra. Il progetto non è costato più di €110.000. Le linee guida per accedere a questi contributi erano sicuramente presenti al momento in cui è stata fatta richiesta, quindi crediamo che anche qui si abbia agito con ambiguità e superficialità. È vero che questo progetto fu portato avanti dall'amministrazione comunale precedente, ma è anche vero che all'interno della nuova amministrazione vi sono figure come la dottoressa Vanzini e la dottoressa Girardi presenti a quel tempo. I terreni acquisiti dal comune tramite la convenzione Talina diverranno ora semplici giardini scolastici. Per mesi avete sostenuto che eravate la prosecuzione naturale della precedente amministrazione, la continuità politica e amministrativa che noi membri della lista Palenghe Oggi e Domani raccontavamo falsità sulla costruzione di una nuova palestra. Facevamo promesse irrealizzabili e avevamo come candidato sindaco un cementificatore. Perché solo oggi vi fermate per fare un'analisi costi-benefici? Perché solo oggi valutate la possibilità di una nuova localizzazione? Perché solo oggi gli spazi interni vanno rivalutati e va aperto dialogo con le associazioni sportive? Non era forse meglio fare tutto ciò qualche mese fa? Come farete ad iniziare le opere di messa a norma sismica nel terzo trimestre 2019, come segnalato nella scheda allegata, e terminare nel quarto trimestre 2019? Le attività sportive dove si svolgeranno in questo trimestre? Per concludere, chiediamo quindi che la questione palestra venga valutata molto attentamente, ridiscussa coinvolgendo attorno ad un tavolo di lavoro diverse figure. Crediamo che una delegazione consiliare, formata da membri di maggioranza e minoranza, il mondo della scuola rappresentato dal Consiglio d'Istituto Valtenese, dalle responsabili del plesso di Palenghe, la polisportiva Vigenzi, punto di riferimento sportivo con quasi 1.000 soci e gruppi sportivi che sono eccellenze nel sistema sportivo bresciano. Chiediamo inoltre che le conclusioni che emergeranno dal suddetto tavolo di lavoro vengano presentate in un consiglio comunale aperto, dove i cittadini possono intervenire liberamente per esprimere il loro parere. Palenghe necessita, a nostro modo di vedere, due interventi, come sempre abbiamo sostenuto. Il punto 1, la costruzione di una palestra scolastica come molti comuni hanno, una struttura prefabbricata con spogliatoie semplicissime e piccole tribune, da realizzarsi nei terreni acquisiti con la convenzione Talina. Terminata questa costruzione andrebbe demolita l'attuale palestra, in modo da non creare disagi alle associazioni sportive e realizzare nuovi parcheggi che possano superare gli sguidi che si creano dall'entrata all'uscita della scuola. Punto 2, costruzione di un palazzetto moderno in un'area adiacente agli attuali campi sportivi. Una struttura moderna ed energeticamente all'avanguardia, funzionale soprattutto per i nostri gruppi sportivi, guardando lo sviluppo che questi potranno avere, avendo a disposizione strutture efficienti. Una struttura che possa permettere anche una crescita turistica del nostro paese, della nostra Valtellina. Realizzare una palestra che abbia meno di 300 posti a sedere sarebbe un errore che le prossime generazioni pagheranno. Questo non è uno spot elettorale, ma sono esigenze reali del nostro paese. Va pensato e realizzato al più presto un progetto sport vero a 360 gradi, dove tutti i gruppi della nostra polisportiva siano gli attori principali e dove si analizzi punto per punto le necessità, lo stato delle varie infrastrutture e le esigenze, dando certamente delle priorità. Questa è per noi la strada giusta, la strada che siamo disponibili a condividere assieme a voi, perché reputiamo possa essere il futuro per la nostra comunità. Chiedo segretario di poterlo aderire.
Spero di ricordarmi un po' tutti i punti, visto che non era solo un'osservazione, ma era quasi lungo come il nostro programma, va bene. Allora, innanzitutto vorrei ricordare che noi siamo qua per fare l'interesse dei nostri cittadini e buttare via 600.000 euro, poi potete dire come la volete, ma per noi non va bene. Prima cosa, anche perché i 595.000 euro sulla costruzione non ce li danno. I soldi del progetto, visto che voi avete sollevato il discorso, rientreranno in un discorso di gestione della progettazione dell'adeguamento della nuova palestra. Non va perso niente, perché logicamente verrà fatto dalla stessa società che ha fatto il progetto. Quindi non andiamo a perdere soldi. E anche se dovessimo anche andarli a perdere, 595 sono più di 100.000, giusto? Ok. Dopo, non lo so, voi potete fare le vostre deduzioni, ma per me 500.000 euro di differenza sono ancora dei soldi. E noi dobbiamo rispondere ai cittadini, quindi anche sul discorso giustamente che avete detto che abbiamo fatto. Certo, però non c'era questa proposta. Se noi dalla maggioranza riteniamo, non è che non ci abbiamo pensato questo discorso, e avremmo anche pensato sicuramente che ci sarebbero state delle obiezioni, che però contrastano un po' con le idee che mi sembrava di aver sentito in campagna elettorale, però su questo non voglio andare a fare discussioni. Noi faremo la messa in sicurezza di questa palestra, perché con poche centinaia di milioni saremo in grado di dare una palestra rinnovata in tutto, pavimenti, bagni, servizi interni, resistenza sismica, quindi rientra nel discorso della possibilità di accesso in malaugurata momento di protezione civile, quindi risponde a tutti i requisiti, non è che sui terreni adiacenti abbiamo già un'ipotesi di realizzazione di ulteriori campi per quanto riguarda l'attività sportiva della scuola e anche del pubblico, logicamente, perché anche la palestra è la scuola, ma la utilizza chiunque. E per quanto riguarda invece la nuova struttura, stiamo già lavorando per una struttura omologata, logicamente CONI, di tipo Gold, che quindi ha tutte le caratteristiche sia numeriche che dimensionali per accogliere tutte le attività sportive. Abbiamo già anche parlato con le associazioni sportive e ci siamo fatti fare anche dei consigli per quanto riguarda quelle che sono le loro esigenze. Quindi ritengo che la nostra soluzione, anche se a voi non piace, ma sia quella più consona a quello che i cittadini hanno deciso di affidarci, cioè di far risparmiare al comune più soldi possibili ed avere comunque gli stessi servizi. Tutto lì.
Voglio fare una considerazione. Questa scelta è stata fatta da questa amministrazione anche.
Credimi cosa.
Allora, questa scelta è stata fatta da questa amministrazione anche per un motivo che non è stato specificato. Il motivo è anche questo: il contributo che viene dal MIUR di 592.000 euro deve essere utilizzato, i lavori devono partire entro maggio del 2020, quindi se noi non avessimo fatto questa scelta questi soldi non sarebbero arrivati. Il periodo di realizzazione delle opere è previsto, come avete visto nell'allegato triennale, e come hai già detto tu, nel maggio, settembre, ottobre del 2020. Quindi le attività sportive in quel periodo non ce ne saranno tante.
Oh, scusa, nella scheda allegata stime tempi di esecuzione, inizio lavori terzo trimestre 2019, fine lavori quarto trimestre 2019. Questa è la scheda che è arrivata, magari un errore di battitura era registrato.
No, è un errore di battitura.
Ah, ok.
Scusate, ma lì è un errore.
Ma comunque i tempi sono quelli. Dobbiamo dare inizio ai lavori entro il 5 maggio 2020 e chiaramente
per forza di cose, se no perdiamo il contributo,
saranno svolti prima dell'inizio dell'attività scolastica.
Sì, se posso, cioè, sia ben chiaro che la nostra non è una polemica, vogliamo venire in consiglio comunale per essere costruttivi e utili se serviamo alla causa. Abbiamo fatto queste osservazioni in maniera tranquilla, esprimendo il nostro parere, e siamo d'accordo con voi che 600.000 euro assolutamente non debbano essere sprecati. Il nostro dubbio fondamentale, se possiamo esprimerlo, è relativo a una struttura del 1980, che va bene, la mettiamo a posto dal punto di vista sismico, cambiamo i pavimenti e tutto, però forse valutare anche una scelta diversa, cioè avremmo potuto condividere, è vero che i tempi poi dei contributi ministeriali ci sono, fermatemi se vado oltre al tempo o se commetto qualcosa, perché è la prima volta che vengo in consiglio comunale, quindi non so bene le regole. Ecco, ci tenevamo solo a precisare questo punto. E se posso, un'altra domanda che faccio, questa senza leggere nulla di lungo, è in merito all'H24, sapere se già su servizi di polizia locale in merito all'Unione della Valtellina si è iniziato a fare qualcosa, perché a quanto ci risulta l'H24 adesso, per determinate motivazioni economiche precedenti, è ferma. Correggetemi se sbaglio.
Finisco il discorso della palestra. Il contributo veniva dato solo per il discorso dell'adeguamento sismico della palestra esistente.
Non per altro.
Saranno adeguati gli impianti, saranno adeguate, diciamo, sia gli spogliatoi che anche l'impiantistica del riscaldamento, eccetera, per rendere più efficiente. E come ti ho detto, è stata fatta questa scelta. Poi, come ha già detto il sindaco, abbiamo avuto contatti con i progettisti per fare una palestra CONI Gold e eventualmente prendere anche i contributi del CONI, perché ci saranno le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, e sono previsti bandi in questo senso, quindi parteciperemo anche noi per prendere il contributo e fare la palestra, speriamo a costo contenuto.
Sul discorso H24, lì abbiamo un po' di problemi dal punto di vista del personale, perché purtroppo abbiamo anche qui a breve due persone che andranno in pensione, e vedremo un attimo come riusciranno a rimpinguare il discorso della pianta organica, ma è abbastanza difficile la gestione purtroppo del personale, e sul territorio logicamente c'è questa carenza, una carenza che abbiamo segnalato anche 15 giorni fa alla presenza del prefetto, che è venuto per sentire le nostre proposte, le nostre esigenze. Abbiamo ribadito fortemente il concetto della mancanza di personale adeguato al numero di persone che durante l'estate frequentano non solo Padenche, perché logicamente il servizio è gestito dall'Unione dei Comuni, tutti i comuni logicamente hanno questa problematica. Il prefetto si è dichiarato disponibile ad aumentare molto probabilmente un servizio sia di carabinieri che di polizia, ma sul discorso vigilanza ci dobbiamo gestire noi con quello che abbiamo, purtroppo, perché purtroppo sarebbe logicamente più auspicabile avere più presenza, ma più di così non riusciamo al momento. Ci sono altre osservazioni? Passiamo alla votazione del programma. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Non ci sono altre comunicazioni, la seduta è tolta. Grazie per gli intervenuti. Buona serata a tutti.